attento.
Quindi inizia. No, no, quindi così inizia il mio segretario fa fare l'appello,
sì. Dite sì, procedo. Luca Pastorino.
Sì.
Gianluigi Brisca.
Presente.
Laura Oliva.
Sì,
l'ho vista, aveva il microfono spento. Paola Maria Mangini. Mangini. Ora in griglia allarga, non solo modalità griglia, quindi vedo solo 6 alla volta. Mangini, ma è collegata, forse.
C'è, ma il microfono staccato.
Ok, ok. Lorenzo Gilli.
Ci sono.
Okay.
Presente.
Chiara Bernardini.
Presente.
Rinaldo Crovetto.
Presente.
Pilar Danero.
Presente.
Angelo Paolo Celle.
Presente.
Anna Ioscotta.
Presente.
Giacomo Gorin.
Presente.
Pier Mario Biagio. Ok, non l'ho sentita ma l'ho vista.
Presente.
Prego, passo la parola al Presidente per l'esame del primo punto dell'ordine del giorno.
Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali adottati nella seduta consigliare del 28 novembre 2020 che recano i numeri dal 38 al 46 con la precisazione che i verbali sono stati depositati presso la segreteria del Comune a disposizione dei signori consiglieri. Se non ci sono osservazioni, mi pare di no, possiamo procedere con la votazione, segretario.
Sì, grazie. Allora, essendo modalità telematica, facciamo la chiamata nominale. In caso di immediata eseguibilità, dovremmo fare quindi chiamata. Procedo. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Pilar Danero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Pier Mario Piaggio.
Favorevole.
Consiglio approva all'unanimità. Ripasso la parola al Presidente per l'esame del secondo punto all'ordine del giorno.
Grazie. Allora, il primo punto è l'approvazione del regolamento per la compartecipazione dell'utenza alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate in materia di servizi sociali. Quindi lascio la parola al Vice Sindaco Oliva. Grazie.
Microfono.
Sì. Allora, questo è un regolamento che è già che è stato stilato, compilato in sede di conferenza d'ambito dell'ambito territoriale sociale 48 del quale noi facciamo parte, come sapete, insieme a Sori e a Pieve e di cui noi siamo il comune capofila. Questo regolamento ha già avuto l'approvazione appunto dell'APS, ma deve, e ogni consiglio comunale lo deve portare l'approvazione del proprio consiglio. E questo è appunto un regolamento, a mio avviso, fatto molto bene perché mette in evidenza quelle che sono le prestazioni principali offerte dai servizi sociali e anche le modalità di compartecipazione dell'utenza e dei beneficiari, in quanto alcuni di questi servizi sono completamente gratuiti, altri invece prevedono una compartecipazione ovviamente formulata in base a una formula ben precisa che calcola il dovuto in base alle varie fasce ISEE. Quindi ci può essere la assoluta gratuità oppure una parte minima di contribuzione. Questi servizi ovviamente hanno lo scopo di assicurare a tutti la completa partecipazione a questi servizi, proprio nell'ottica di rendere le persone indipendenti dal punto di vista economico, laddove con le borse di lavoro viene fornita loro la possibilità di un lavoro protetto, assistito e seppur in qualche modo ridotto, oppure di usufruire di tutti quei servizi che servono a dare l'indipendenza proprio anche psicologica del soggetto e a favorire la socializzazione. E quindi questo mi pare che non ci sia altro da dire, ecco, una cosa alla quale si è lavorato molto tutti e tre i comuni insieme, quindi è uno strumento valido. Se faccio qualcosa.
Bene, grazie. Chiedo se sono interventi. Pier Mario Piaggio, prego.
Sì, a parte la premessa che direi che nei tre comuni dell'Unione forse l'unica cosa che funziona veramente è il distretto sociosanitario, ma perché in realtà è un istituto più antico dell'Unione. Mi sembra, non ho avuto modo nell'ultimo consiglio di esprimere questa valutazione, ma direi che l'unione dei comuni praticamente non funziona quasi nulla. Detto questo, volevo nel merito fare un'osservazione sull'allegato del regolamento. Premetto che capisco che non sia emendabile perché è passato attraverso un'approvazione di tre enti distinti, quindi. Però volevo capire una cosa, al punto 4.3, quando il punto 4 sarebbe la consegna a domicilio beni e farmaci di prima necessità, al punto 4.3 riguarda specificamente l'emergenza che stiamo vivendo in questo periodo, e dice, si scrive: sono altresì destinatari del servizio i cittadini dei tre comuni ultra 75 anni in caso di provvedimenti nazionali e regionali che ne limitino la mobilità per motivi di natura sanitaria. Ora, quello che mi chiedo è perché è stata fatta questa scelta dell'età ultra 75 anni, nel senso che qua si parla di situazioni in cui di persone che magari non hanno una rete familiare di supporto, magari hanno 70 anni, però diciamo sono esattamente nelle condizioni di un 76enne. Quindi mi chiedevo qual era la ratio di questa, della scelta di questa età specifica, piuttosto che al limite lasciare o un'età inferiore o comunque non specificare un'età. Chiedevo una risposta su questo. Detto questo, ripeto, immagino che non è naturalmente inventabile un regolamento del genere. Grazie.
Chiedo se ci sono altri interventi. Mi pare di no, quindi ripasso la parola, dice sì.
Sì, diciamo che la fascia di età alla quale erano stati dedicati questi servizi era proprio quella, era stata così individuata nella fascia degli ultra 75 anni. In realtà poi sono stati presi in considerazione alcuni casi in cui le persone avevano fatto richiesta e appunto non avendo una rete familiare o di amicizie a sostegno loro, sono state egualmente base le loro richieste. Sicuramente questo servizio probabilmente poi va oltre l'emergenza Covid, in quanto ad esempio il servizio di consegna medicinali è sempre stato attivo e la fascia indicata era quella. Ora forse eventualmente si può anche pensare di, però mi sembra che sia abbastanza indicativa, ecco, non troppo vincolante, e che venga analizzato poi di caso in caso il caso contingente della richiesta del momento.
Bene, allora, funzionano altri interventi? Mi pare di no. Leggo la del corpo della libera. Consiglio Comunale delibera di approvare la sopracitata normativa che si intende più richiamata quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento e di approvare il regolamento per la compartecipazione dell'utenza alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate in materia di servizi sociali allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 marzo 2021. Quindi la parola al segretario per la votazione. Grazie.
Grazie. Procedo. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto. Sì, l'ho visto.
Favorevole.
Garda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Godin.
Favorevole.
Pier Mario Piaggio.
Favorevole.
Il Consiglio approva il regolamento per l'esecutività ha la sua cronologia già regolamentata, quindi non c'è bisogno dell'immediata eseguibilità. Approvata all'unanimità, ripasso la parola al Presidente per l'esame del terzo punto all'ordine del giorno.
Grazie. L'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la città metropolitana di Genova e il Comune di Vogliasco per il triennio 2019-2021. In approvazione, passo la parola al Sindaco.
Allora, questo, la bozza dell'accordo quadro penso sia stata inviata già nel 2019, poi non so perché non è mai stato approvato, comunque meglio tardi che mai, anche perché la collaborazione tra il Comune e la città metropolitana c'è sempre stato sia nel 2019 sia nel 2020. Direi che c'è poco da formulare, da dire, perché è solamente un accordo con la città metropolitana, la ex provincia, che aiuta nei casi in cui il comune di Vogliasco lo chieda, aiuta il comune stesso a portare avanti delle pratiche, quali per esempio le gare, le gare che ci sono state per la per i rifiuti, la gara per la mensa delle scuole. Penso che ulteriormente ne avremo bisogno. Ecco, il triennio era ed è il 2019-2020-2021. Qui non c'è altro da dire, è un protocollo d'intesa messo giù, fornito dalla città metropolitana, che tutti i comuni hanno sottoscritto, non c'è altro da dire.
Bene, bene, grazie. Chiedo sugli interventi. Pier Mario Piaggio, prego.
La sua osservazione, la stessa osservazione che ha fatto il sindaco. Però questo accordo quadro è stato approvato dalla città metropolitana nel 2019, per il triennio 2019-2021. Praticamente lo aderiamo, il Comune di Vogliasco aderisce alla fine del triennio. È vero che in effetti poi in pratica viene messo un meccanismo di rinnovo automatico, per cui va bene, in realtà non è solo il triennio. Però vabbè, tanto voleva che il sindaco spiegasse subito qual è il motivo per cui è stato approvato solo adesso e non prima, perché la pratica successiva non avrebbe potuto essere portata avanti. Però quello che osservo è che forse sono state perse altre occasioni, perché questo accordo con la città metropolitana so che in altri comuni ha dato spazio ad altre forme di collaborazione, a dei progetti, dei protocolli operativi che sono stati molto utili. Vogliasco ha dormito un po', mi sembra, direi. Grazie, basta.
Direi che non abbiamo dormito perché non abbiamo avuto bisogno di collaborazioni, di richieste, non ce ne sono state. Ce ne fossero state, ben volentieri ci saremmo rivolti alla città metropolitana. Io non so quali altre problematiche abbiamo avuto nel 2019 e nel 2020, anche perché, ripeto, con o senza l'accordo quadro abbiamo comunque avuto delle collaborazioni, tutto lì.
Ok, sono altri interventi? Mi pare di no. Quindi la proposta di approvare l'accordo quadro, di approvare l'accordo 1, di approvare l'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la città metropolitana di Genova e il Comune di Vogliasco per il triennio 2019-2021, come formulato dal Consiglio della città metropolitana di Genova, che è composto di 8 articoli e allegato alla presente liberazione per un costituente parte integrante sostanziale, allegato 1. 2. Di dare mandato al sindaco di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo. 3. Di trasmettere alla città metropolitana copia della presente liberazione. 4. Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento. Quindi io passo la parola al segretario per la votazione.
Grazie, procedo. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Piermario Piaggio.
Favorevole.
Procedo ora alla votazione per la immediata eseguibilità. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Arrivo. Favorevole.
Okay. Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Piermario Piaggio.
Favorevole.
Approvato all'unanimità, passo la parola al Presidente. Prego, punto 4.
Punto 4, grazie all'approvazione dello schema di protocollo per la gestione del servizio di trasporto extraurbano degli studenti con disabilità frequentanti il secondo ciclo di istruzione e la formazione professionale. Ritorno la parola al Vice Sindaco. Prego.
Anche questo è un documento già approvato dall'ambito territoriale sociale e che tutti i comuni, ogni singolo comune deve portare al proprio consiglio. E questo è un protocollo d'intesa appunto tra la città metropolitana e il comune di Vogliasco nella persona del nostro sindaco in quanto comune capofila. E questo protocollo, come dice, stipula la possibilità di fornire a tutti quegli studenti residenti nei comuni che abbiano bisogno di spostarsi per motivi di studio, in quanto frequentano o la scuola secondaria di secondo grado, oppure degli istituti di formazione professionale. E questo servizio di trasporto è praticamente gratuito in quanto è appunto alla luce del protocollo d'intesa c'è un contributo da parte della città metropolitana che in genere è formulato in base a quelle che sono le richieste effettive e delle necessità di ragazzi trasportati. Il protocollo, il documento ha valore annuale perché si riferisce all'anno scolastico 2021, perché ovviamente ogni anno viene aggiornato in quanto si possono aumentare gli utenti o diminuire a seconda delle necessità. E questo è quanto.
Bene, grazie. Chiedo se sono interventi. Piermario Piaggio, prego.
Volevo chiedere solamente, questo servizio nell'anno scolastico 2019-2020 veniva prestato, come veniva prestato, in che forme e gli oneri a carico di chi erano? Perché come è scritto il testo della delibera, sempre quando si dice in fondo che la sottoscrizione dell'accordo di cui è presente il provvedimento non comporta oneri a carico, ma anzi prevede il rimborso da parte della città metropolitana di Genova della spesa prevista per l'anno scolastico. Quindi mi chiedevo gli anni scolastici precedenti, visto che non si è fruito di questo accordo operativo con la città, questo protocollo operativo con la città metropolitana, che cosa, che onere comportava e come veniva prestato, come veniva aperto all'utenza. Grazie.
Allora, negli anni precedenti il servizio diciamo andava, ricadeva nel capitolo, chiamiamo così, trasporto disabili, e quindi era fatto tramite le varie le pubbliche assistenze, veniva esercitato così. Ora la città metropolitana, appunto, io non lo so, il rimborso previsto è in caso, è previsto un rimborso da parte della città metropolitana qualora qualche utente si dovesse ritirare in corso d'anno, e quindi in quel caso è previsto un rimborso in quanto non è stato utilizzato, in quanto il servizio non viene erogato. Però alla luce di questo mi sembra di aver inteso che con questo protocollo si vada ad ovviare proprio facendolo di anno in anno, si riesce a dire con precisione quello che è l'effettivo servizio. Ok?
Mi ha richiesto la parola il consigliere Piaggio.
Berti, si è dimenticato il microfono spento.
Consigliere Piaggio ha richiesto la parola o è rimasto lì con la mano?
No, tornando al discorso, che alla risposta che ha dato prima il sindaco, forse allora in realtà l'anno scorso ci siamo persi qualcosa, perché in realtà questo protocollo operativo poteva essere reso fatto già l'anno scorso, mi sembra di capire.
Ma questo protocollo, cioè, non è stipulato con il comune di Bogliasco, questo è un provvedimento che firma il sindaco di Bogliasco in quanto comune capofila, ma è un accordo tra l'ambito territoriale e sociale e la città metropolitana. Il comune, diciamo, se il comune di Bogliasco non c'entra, ecco. Non è un servizio specifico per il comune di Bogliasco.
Va bene.
Va bene.
Facciamo un po' che ristabiliamo le regole, cioè la parola la do io, no? Sennò qua viene il dibattito. Grazie. Lo dico soprattutto al vice sindaco. Di spegnere pure poi il microfono, grazie. Quindi se non ci sono altri interventi, mi pare di no, la portiamo in votazione. Prego, dottore Amoroso. Aspetti, la devo leggere. Scusi, mi sono dimenticato. La proposta
prego.
È di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare il protocollo d'intesa con la città metropolitana di Genova per la gestione del servizio di trasporto extraurbano degli studenti con disabilità frequentati il secondo ciclo di istruzione e la formazione professionale anno scolastico 2020-2021, allegato A, al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, di autorizzare il sindaco di Bogliasco, capofila dell'ambito territoriale sociale 48, di sottoscrivere l'accordo di cui al punto 2, individuando la coordinatrice dell'ATS 48 quale referente per l'attività inerente l'accordo. Prego.
Procedo. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole. Piaggio ha abbandonato la conversazione.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Gilli.
Favorevole. Favorevole.
Lorenzo Bolognini. Bolognini.
Favorevole.
Ok. Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Pilar Danero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ionscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Del Mario Piaggio. che prima si era scollegato, però poi ho visto che si era ricollegato, è stato presente alla discussione, quindi ha facoltà di votare. Che Maro Piaggio?
È al telefono, lo vedo, sta telefonando.
Sì, vabbè, io non lo vedo più.
No, io lo vedo. Pier Mario? Sta parlando al telefono con qualcuno di noi?
Cercherà di ricollegarsi forse.
Ci sta parlando con Dario qua in comune. Facciamo solo un secondo. Forse. Possiamo attendere, sospendiamo per un minuto perché proviamo a fare la riconnessione.
Ok, mettiamo giù.
Noi possiamo provare a stare collegati, ma diciamo formalmente sospendiamo un attimo.
Ok. Mi sente? Mi sente, consigliere Piaggio? No, non mi sente. Gli altri mi sentono, no? Sì, sì, gli altri mi sentono. Consigliere
sì,
Piaggio,
sì.
No?
Sì, sì, forte e chiaro.
Sì, sì, sì.
Di nuovo è caduto.
Scusatemi se mi intrometto, comunque non serve che Davide lo richiami, basta che lui si ricollega a Skype e in automatico ripartecipa alla riunione. Scusate.
Mi sente, consigliere Piaggio? Può confermarmi il voto anche con la chat? Eventualmente.
Chiedo un secondo la parola, se possibile.
Allora, prendiamo il consiglio, siamo in fase di votazione, quindi io direi che la votazione la chiudiamo col consigliere Piaggio assente, che però ha confermato a me, attraverso il consigliere Gorin, il voto favorevole di quest'ultima votazione. E poi provvederà, penso, a recarsi in comune per seguire... passo la parola al consigliere Gorin, che aveva chiesto. Prego.
E procedo con l'immediata eseguibilità.
La ringrazio per la parola, signor Pastorino. No, volevo semplicemente dire agli altri presenti del consiglio che appunto il consigliere Piaggio a breve si recherà qua in comune per poter proseguire la discussione. Grazie.
Va bene, e allora lo segno assente per la votazione sull'immediata eseguibilità che adesso procedo a fare. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ionscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Allora passo la parola al Presidente, procediamo con il punto 5 con il consigliere Piaggio assente momentaneamente.
Ok, punto 5, modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno per l'annualità 2021 come previsto dalla deliberazione di giunta comunale numero 108 del 29 dicembre 2020. Passo la parola all'assessore Bolognini, prego.
Grazie per la parola. E vi ricorderete tutti che l'anno scorso, in epoca ante Covid, ante crisi pandemica, avevamo istituito con delibera del Consiglio Comunale la imposta di soggiorno, così come hanno fatto già da tempo altri comuni limitrofi della Riviera, nell'ottica principalmente di trovare delle risorse che potessero essere impiegate per lo sviluppo sotto il profilo turistico del nostro paese. Come ricorderete sempre tutti, per effetto del fatto che immediatamente dopo è venuta fuori la crisi pandemica, si era deciso con delibera di consiglio, se non ricordo male, di sospendere l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno di 2020, e questa delibera che si porta in approvazione ha lo scopo di sospendere anche per il 2021 l'applicazione dell'imposta di soggiorno, perché evidentemente non è ancora il momento di pensare di incidere in questo senso su gli esercenti che si occupano di attività turistiche. Grazie.
Grazie, chiedo sui suoi interventi. Celle, prego. Non si sente, riapri il microfono.
Sono d'accordo di non applicare la 2021, però teniamo presente che la maggioranza delle poste di soggiorno vengono dal campeggio, come movimenti. Sì, adesso quando affittano le case, mi sembra, gli affitti brevi li chiamano, credo, ma è poca roba nei confronti. Bisognerebbe... Ora per quest'anno va bene, ma per il prossimo anno che ci sarà, eccetera, di cercare di incentivare un po' il campeggio, ad esempio con delle promozioni per tenere qualche giorno di più quei turisti, se si ci organizza qualcosa, magari, perché in genere vengono la sera e ripartono al mattino, se ci dà qualche, se si riesce a incentivare qualcosa, tipo, non so, accompagnarli, sto dicendo così, una cosa che non so se è futuribile, accompagnarli magari a vedere Portofino, a vedere San Fruttuoso, quei posti lì tramite i battelli, magari mettendosi d'accordo con i battiglieri, anni fa l'avevo fatto io, e qualche giorno di più ci sta, no? Può darsi che qualcosa di più per gli esercenti e i commercianti possano guadagnare. Tutto lì, volevo solo dire questo, grazie.
Grazie, altri? Non vedo mani alzate, quindi niente, la proposta è semplicissima, la proposta è di non applicare l'imposta di soggiorno per la novità 2021, anche qua ci saranno due voti per l'immediata disponibilità. Prego, dottore.
Ok, procedo. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Procedo per l'immediata eseguibilità. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Pisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Okay, consiglio approva all'unanimità dei presenti. Passo la parola al presidente per il punto 6 e mettiamo ancora assente il consigliere Biagio perché ancora non si è collegato.
Esattamente. Il punto 6 è la ratifica dell'atto di giunta comunale numero 107 del 29 dicembre 2020, presa dato della facoltà di non far disporre il bilancio consolidato, articolo 1,831 della legge di bilancio 2019.
Scusa, non possiamo spostarlo perché c'era, era Piaggio che lo relazionava a questo, in attesa di avviso. Non so.
Questa?
Secondo me questa non era.
È sicuro?
Mai spostiamo quella donna.
Questa è una semplice ratifica.
Ah di... sì, sì, no, scusate, è ancora il vecchio qua. Perché, la vecchia prima convocazione. Sì.
Lascio la parola all'assessore Bolognini, prego.
Grazie di nuovo per la parola. Facciamo veloce, in questo caso è una delibera che ha una valenza esclusivamente formale, non avendo società partecipate non facciamo bilancio consolidato e quindi ne diamo atto in Consiglio Comunale perché questo, questa è la sede nel quale bisogna darne atto. Grazie.
Benissimo, e quindi se non ci sono interventi mi pare di no, la proposta è di ratificare la deliberazione di giunta comunale numero 107 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al decreto legislativo numero 118 del 2011, presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato articolo 1,831 legge 30 dicembre 2018 numero 145. In conseguenza del punto 1 del Consiglio Comunale deriva dalla facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020. Prego, dottore, nel frattempo mi sa che è arrivato fisicamente Piaggio. Prego.
Ok, procedo comunque con votazione semplice, però non chiamo allora il consigliere Piaggio perché comunque non era presente alla discussione. Luca Pastorino.
Presente, favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Laura Oliva, scusi, l'ho saltata. Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ioscotta.
Favorevole.
Giacomo Corino. Non ti vede nessuno, eh.
Favorevole.
Non è necessaria l'immediata eseguibilità e allora procediamo col punto 7 con la presenza del consigliere Biagio.
Allora sì, punto 7 l'approvazione del regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi dei sistemi contabili di cui il decreto legislativo 118 del 2011. Ripasso la parola all'assessore Bolognini.
Scusi consigliere Biagio, mi conferma che è presente?
Sono arrivato in questo momento, sì.
Ok, grazie.
Grazie di nuovo per la parola. Si tratta del regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione dei schemi e sistemi contabili di quel decreto 118/2011. È semplicemente l'aggiornamento dello schema, del regolamento relativo alla contabilità dell'ente comunale. In effetti il nostro regolamento era piuttosto datato, se non sbaglio era del 2005, non che questo avesse delle incidenze di particolare rilievo sul funzionamento della contabilità dell'ente comunale, perché evidentemente la contabilità di un ente territoriale come il nostro trova la sua disciplina principalmente nell'ambito delle norme nazionali, quindi il testo unico enti locali e lo stesso decreto 118 del 2011. Però si trattava effettivamente di armonizzare il nostro regolamento interno quelle norme che nel corso del tempo si sono via via modificate. Gli uffici ci hanno lavorato a lungo, soprattutto a lungo perché non essendo una cosa urgente hanno dato il passo alle varie scadenze quotidiane a cui devono far fronte. Detto questo, oggi lo portiamo, le proponiamo l'approvazione al fine, ripeto, di armonizzarlo con la nuova normativa. Grazie.
Ricordo che c'è una questione di un emendamento che è stato presentato, che quindi va presentato dal consigliere che lo ha sottoscritto e poi votato dal Consiglio Comunale. Grazie.
Sì, allora, quindi chiedo se il consigliere che l'ha presentato o altri, perché è sottoscritto voglio intervenire.
No, lo posso illustrare io, anche perché è molto, molto semplice. Riguarda il termine di messa a disposizione degli atti del bilancio ai consiglieri comunali. Nel regolamento sono previsti 10 giorni precedenti alla data di approvazione. L'emendamento chiede sostanzialmente di sostituire all'articolo 12, primo comma, la formulazione entro i 10 giorni precedenti la data di approvazione ultima prevista dalla normativa con entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione. Altra modifica che si richiede con questo emendamento è che la formulazione dell'articolo 13, primo comma, il termine per la presentazione degli emendamenti, che sarebbe nel testo indicato entro 5 giorni dal deposito, con una nuova formulazione entro i 5 giorni precedenti la data di approvazione. Questa, diciamo, è la modifica che chiediamo per consentire ai consiglieri un tempo sufficientemente ragionevole per prendere conoscenza della documentazione e presentare eventuali emendamenti. Grazie.
Bene, chiedo se ci siano interventi. L'assessore Bolivri.
Ho chiesto la parola semplicemente per dire che, avendo avuto un confronto con gli uffici, mi riferisco al primo emendamento richiesto, so che gli uffici hanno chiesto di limitare i giorni preventivi rispetto per il deposito del bilancio preventivo rispetto alla data della seduta prevista per il Consiglio, semplicemente per avere più tempo per lavorare sugli elaborati, perché mi dicono, ho detto in parole povere, che visto che hanno particolari, spesso molte incombenze, hanno spesso particolari modifiche a cui devono far fronte, una di queste interessa anche la delibera successiva, volevano avere più tempo per poter redigere i documenti e sottoporli al Consiglio, o meglio ai consiglieri, dicendomi anche che, ma io ve lo riporto per il confronto che ho avuto con loro, poi è chiaro che questa è una decisione che si assume tutti insieme ed è una decisione che riguarda appunto la possibilità di un corretto funzionamento del Consiglio, quindi con questo non voglio propendere per nessuna soluzione, ripeto, queste soluzioni si valutano insieme, però dicevano che nell'ipotesi in cui un consigliere volesse anticipare rispetto a quel termine di 10 giorni, può sicuramente far richiesta. I documenti che sono pronti prima di quella data sono sicuramente messi a disposizione. Ecco, questo lo volevo dire semplicemente per rendervi edotti del confronto che ho avuto con gli uffici esattamente su questo punto. Grazie.
Quindi grazie, dottor Livio, dato che gli uffici ce li ho davanti, nel senso che davanti a me c'è il ragioniere Sandra D'Amico, confermo quanto ha detto veramente l'assessore Bolognini, ma esprimo nulla osta, anzi un parere favorevole tecnico sull'emendamento presentato dai proponenti. Non so in che forma lo deve palesare, io ho fatto una proposta ma D'Amico non ha accettato. Poi ve la dico, se in caso la maggioranza volesse, e quindi mi rivolgo all'assessore Bolognini, credo che non siano problemi a cogliere l'emendamento, chiedo poi al segretario come potremmo formalizzare questo parere di regolarità tecnica. Grazie.
Sì, va benissimo, è necessario reso contestualmente in consiglio, quindi lei mi ha confermato che, ma già io avevo precedentemente parlato, non me l'aveva formalizzato la ragioniera, comunque se lo ribadisce in consiglio va bene. Io anche ho visto la formulazione, ritengo che gli emendamenti siano collegati e quindi sia sufficiente un'unica votazione per entrambi, perché se non si accogliesse il primo poi non ha neanche senso votare separatamente il secondo, quindi in caso di accoglimento del primo consideriamo accolto anche il secondo, quindi se volete possiamo procedere con un'unica votazione sul testo dell'emendamento inviato.
Sì, grazie. Chiedo all'assessore Bolognini appunto parere su questa questione.
Non ho io nulla in contrario rispetto a questo accoglimento, soprattutto sull'ufficio che è lì davanti a te, d'accordo. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Mi pare di no. Allora,
in questo caso, Presidente, possiamo mettere in votazione il regolamento già emendato come inviato, come descritto dal consigliere Piaggio e agli atti del Consiglio.
Perfetto, la proposta di delibera di approvare il regolamento di contabilità così come emendato istituito ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 167, adeguati ai principi contabili generali ed applicati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, il quale si compone di 64 articoli, di trasmettere il presente provvedimento esecutivo ai sensi di legge responsabile dei servizi per quanto di competenza, di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell'ente.
Ancora, ho cambiato la foto, non ti può vedere.
Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
No.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Vilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Paolo Cella.
Favorevole.
Anna Ionscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Pier Mario Piaggio.
Favorevole.
Non c'è necessità dell'immediata eseguibilità. Passo la parola al Presidente per l'esame del punto numero 8.
Grazie. Allora, punto 8, l'istituzione dal 1 gennaio 2021 del canone unico. Mi sono al numero 160, disciplina provvisoria. In questo caso passo la parola all'assessore Bolognini.
Ancora grazie per la parola. È una disciplina transitoria, come evidenzia la delibera, meglio il testo che si propone di assumere come delibera, legata ad una normativa nazionale, come vedete appunto nel testo della delibera si tratta di una norma del dicembre 2019, quindi che ha poco più di un anno, che vuole introdurre questa novità data dall'istituzione di un canone unico a sostituzione di una serie di imposte, tributi o canoni che allo stato attuale sono previsti, per esempio dovrebbe sostituire la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, poi ci sono i canoni vabbè, che comunque sono compresi in tutto ciò che ho detto, legati anche all'occupazione di suolo pubblico per i mercati. Tutto ciò dovrebbe confluire in un unico canone. Si tratta oggettivamente di una complicazione non rispetto all'obiettivo finale, ma sicuramente rispetto al percorso, ragion per cui in un anno evidentemente così critico molte associazioni diciamo rappresentative, prima fra tutti l'ANCI, avevano chiesto la possibilità di prorogare l'entrata in vigore di questa novità che nella norma era prevista ed è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Si confidava in questa proroga che purtroppo però non è intervenuta. Detto ciò, quindi allo stato attuale e con la decorrenza dal 1 gennaio del 2021 si deve, in ossequio a questa norma, introdurre il canone unico ed è ciò che si propone di fare attraverso questa delibera. L'introduzione del canone unico attraverso questa delibera in realtà non sposta per il momento niente, né sotto il profilo diciamo del gettito, che non dovrà essere spostato neanche nel futuro, sempre per disposizione della norma, ma non sposta niente neanche rispetto agli importi che devono essere versati da parte di coloro che fruiscono dei servizi per i quali questo canone è previsto, nel senso che oggi appunto semplicemente per dare seguito a questa norma si intende istituire il canone. Poi il canone naturalmente per poter essere in tutto e per tutto attuato dovrà trovare una sua disciplina nell'ambito di un regolamento e dovrà anche conoscere delle tariffe che evidentemente dovranno anche essere differenziate in ragione del servizio specifico a cui caso per caso si riferirà questo canone. Quindi, ripeto, allo stato attuale si tratta di una disciplina provvisoria, nel senso che è finalizzata semplicemente a introdurre il canone in ossequio alla norma. Nel futuro, nei prossimi mesi, anche in correlazione con la redazione e la predisposizione del bilancio preventivo, ci sarà lo sviluppo di questa, l'approfondimento e lo sviluppo della normativa legata a questo canone. Per il resto, ripeto, rimane tutto come tale, tanto è vero che vedrete nella delibera che si prevede di mantenere le tariffe attuali, fino a che non saranno approvate nuove tariffe. Grazie.
Grazie, chiedo sui suoi interventi. Mi pare di no. Quindi sono solo interventi, posti votazione a delibera. In conclusione la delibera, 1. Per le motivazioni di cui in premessa, intendersi per intero richiamare ed istituire a decorrere dal 1 gennaio 2021 con la presente deliberazione avente natura regolamentare, sensi per gli effetti di quell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, il canone unico e il canone di concessione dei mercati, di cui rispettivamente l'articolo 1, 816 e 837 della legge di bilancio, legge 27 dicembre 2019, numero 160. 2. Di dare atto che in via provvisoria, nelle more dell'approvazione, entro termine previsto dalla legge dei regolamenti di quell'articolo 1, 821 e 837 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, e delle relative tariffe, 2 punti. A. Sono fatte salve e si applicano le procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 2019 in materia di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria contenute nei regolamenti approvati con proprio atto numero 12 del 26 marzo 99 successivi e numero 57 del 17 ottobre 99 successivi, a cui si fa espresso e coordinato l'invio. B. I cambi di qui sopra sono quantificati, fatto salvo l'eventuale successivo conguaglio, sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020. Punto 3. Di stabilire, in considerazione della complessità della disciplina regolamentare, che per l'eterogeneità dei presupposti impositivi investe la competenza di una molteplicità di settori dell'amministrazione e altresì per la necessità di organizzare la concreta attività gestionale operativa come prima scadenza per il versamento dei canoni a carattere annuale il prossimo 30 aprile 2021 e comunque non prima di 30 giorni dalla data di approvazione delle tariffe. Punto 4. Di dare atto che le disposizioni della presente delibera avente natura regolamentare ai sensi per gli effetti di quell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 avranno efficacia dal 1 gennaio 2021 e fino all'approvazione nei termini di legge della specifica disciplina regolamentare tariffaria dei nuovi canoni di cui l'articolo 1, 816 e 837 del 17 settembre 2019, numero 160. 5. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione. E poi c'è l'immediata disponibilità. Quindi, sì. La parola, prego. Ma dottore.
Procede. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ionscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Pier Mario Biagio.
Favorevole.
Immediata eseguibilità. Luca Pastorino.
Favorevole.
Gianluigi Brisca.
Favorevole.
Laura Oliva.
Favorevole.
Paola Mangini.
Favorevole.
Lorenzo Gilli.
Favorevole.
Lorenzo Bolognini.
Favorevole.
Chiara Bernardini.
Favorevole.
Rinaldo Crovetto.
Favorevole.
Ilarda Nero.
Favorevole.
Angelo Celle.
Favorevole.
Anna Ionscotta.
Favorevole.
Giacomo Gorin.
Favorevole.
Bernardo Piaggio.
Favorevole.
Consiglio approva all'unanimità. Passo la parola al Presidente per il punto numero 9.
Punto 9, grazie. Mozione presentata dal gruppo consigliere Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto contenimento di spese non necessarie e riduzione delle imposte comunali. Prego ai proponenti.
Dunque, questa mozione non l'abbiamo presentata.
Io non lo sento, eh.
Avete il microfono spento.
Dicevo, questa mozione l'abbiamo presentata, si sente ora? Si sente?
Adesso sì. Sì.
L'abbiamo presentata il 20 novembre 2020 e faceva riferimento, oltre che genericamente a quello che poi andremo a dire, anche specificamente ad alcune spese collegate alle festività natalizie. Dal momento che questa mozione viene discussa oggi, quindi ben 30 giorni dopo le festività natalizie, abbiamo presentato un emendamento per eliminare questi riferimenti, che peraltro direi non sono stati minimamente recepiti dall'amministrazione comunale, perché pochi giorni dopo la presentazione di questa mozione, in cui si faceva in particolare riferimento alle installazioni abitualmente predisposte in occasione delle festività natalizie, sono state installate le eliminazioni natalizie, quindi la risposta è arrivata subito su questo aspetto. Quindi in pratica noi chiediamo, sottoponiamo al Consiglio Comunale una mozione che adesso vado a leggere e che quindi non contiene alcun specifico riferimento a spese, ma si ispira a criteri di carattere generale. Preso atto della particolare situazione economica verificatasi per effetto della pandemia di coronavirus che ha colpito gran parte delle attività produttive, commerciali, professionali e in generale tutta la popolazione, considerato che la gravità della situazione non lascia purtroppo intravedere a breve una soluzione di tale criticità e che comunque i relativi effetti economici continueranno a perdurare per un periodo oggi non immaginabile, ritenuto che anche i comuni debbano fare ogni scelta idonea a evitare le spese non necessarie e poter così ridurre la pressione fiscale che grava sui cittadini e contribuenti, dato atto che questa decisione costituisce l'avvio di un percorso virtuoso che anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 consentirà il recupero delle somme economizzate per ridurre progressivamente l'aliquota delle imposte comunali come per esempio l'addizionale IRPEF, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco ad avviare, anche con riguardo alla riduzione di spese non necessarie, un percorso virtuoso finalizzato alla progressiva riduzione dell'addizionale IRPEF.
Allora, per coerenza di procedimento chiedo come prima se sono tutti d'accordo nel votare la mozione emendata, procediamo alla votazione.
Sì, allora io se permette dottore permetto di intervenire, io farei una votazione dell'emendamento e poi una votazione della mozione.
Quindi sì, è chiaro, se non c'è unanimità nella mettere...
No, dico a prescindere, poi se c'è unanimità, va bene, però questo voglio dire...
Allora procediamo alla votazione.
A maggioranza, quindi all'assessore Oliva, che il vice sindaco lo risponderà, al di là del fatto che poi questa discussione avviene dopo il Natale, quindi dopo l'installazione delle luminarie,
io intenderei comunque il testo originario come un testo di chiaro intendimento politico che il consigliere ha ribadito nella sua esposizione, quindi a maggior ragione io valuterei distintamente le due cose, quindi prima l'emendamento e poi il testo eventualmente diciamo emendato dopo l'approvazione dell'emendamento. Lascio la parola all'assessore Olivi, prego.
Sì, per quanto riguarda l'emendamento, io sono d'accordo, concordo che la mozione è appunto un atto politico con la quale è stata espressa una certa, diciamo così, perplessità di fronte a delle spese che possono essere ritenute, che sono ritenute da qualcuno spese inutili. E quindi è difficile estrapolare, a mio avviso, da questa mozione il caso particolare delle festività natalizie, in quanto poi è vero, quest'anno ormai sono passate, però visto che la mozione è proprio come dire, proiettata verso un bilancio futuro, secondo me vale la pena di considerarla tutta insieme, quindi secondo me l'emendamento non ha senso.
Va bene, allora chiaramente non essendoci unanimità sulla proposta emendata, votiamo il singolo emendamento. Procedo, Presidente?
Allora sì, procediamo con la votazione. Se vogliamo fare una discussione complessiva, diciamo che adesso la vice sindaca ha manifestato diciamo, una volontà politica e verrà esplicitata attraverso un voto. Per l'economia dei nostri lavori, anche perché questa modalità online è complicata, se il vice sindaco vuole completare la risposta diciamo alla mozione, nel senso perché poi c'è l'altro punto, e così poi diamo la possibilità al consigliere Piaggio di diciamo fare le sue controdeduzioni, mi sembra che potremo organizzare un percorso un pochino più ordinato. Grazie, prego vice sindaco.
Ok, sì, va bene. Io volevo soltanto sottolineare che siamo tutti pienamente coscienti del particolare momento storico che stiamo vivendo e che ha messo a dura prova e in sofferenza tutti gli ambiti della nostra società. In particolare per quel che riguarda appunto le festività natalizie, come tutti hanno potuto vedere, hanno potuto prendere atto, abbiamo come dire, deciso di mantenere la tradizione, annosa tradizione di addobbare il paese con luminarie e con gli alberi di Natale sia nel centro del paese che nelle frazioni, proprio perché si voleva mantenere una situazione di vitalità del paese, una situazione di normalità, per far sì che anche chi, pur non essendoci una grande affluenza diciamo così, di turisti o di persone fuori del paese, potessero anche per chi ci abita avere come dire, la vivacità di svolgere i loro acquisti negli esercizi commerciali di Bognasco, per i quali appunto era doveroso pensare di in qualche modo incentivare, aiutarli, visto la grande sofferenza di cui erano purtroppo vittime in questo periodo. E quindi abbiamo deciso di mantenere queste luminarie e rinunciando invece a tutte le altre, manifestazioni che sia per caso Covid che, come dire, così una forma di risparmio si sono potute evitare. E pur essendo, e questo è un discorso generale, pur essendo appuntamenti ormai veramente radicati nella tradizione pogliaschina e soprattutto rivolti a una fascia della popolazione che ha bisogno di trovare punti di momenti di incontro, momenti di socializzazione, mi riferisco soprattutto alle persone anziane. E quindi va bene, tuttavia volevo appunto sottolineare che facendo un discorso più generale, mi sembra che questa amministrazione non abbia mai esagerato in spese, non si sia mai lanciata in spese esagerate o inutili, in quanto tutte le iniziative che sono state sempre messe in atto, e che ora vabbè non è il caso di elencare, erano tutte iniziative che avevano come obiettivo quello di incrementare il turismo, quello di conservare quella vocazione turistica che il nostro paese ha. di incentivare il commercio locale, di aiutarlo in qualche modo e di sostenerlo. Erano tutte manifestazioni che avevano l'obiettivo di creare delle occasioni culturali di qualità, sempre non molto costose, non molto pretenziose, ma di qualità, e soprattutto di offrire ai cittadini momenti di socializzazione e di incontro. Quindi tutti gli eventi che abbiamo sempre messo, soprattutto in occasione delle feste del paese, delle festività natalizie, e di mantenere quelle che erano proprio le radici culturali e della tradizione del nostro paese. Penso soprattutto al Carmine, che insomma, voglio dire, è un momento di festa gradito a tutto il paese e che andava incentivato anche per attirare, anche con lo spettacolo pirotecnico, che come sappiamo ha sempre portato molto turismo, molto lavoro. E una cosa che ancora volevo sottolineare è il concetto comune impegnava cifre, metteva cifre a bilancio, però in questa realizzazione delle festività delle manifestazioni abbiamo sempre avuto l'aiuto di parecchie le quali diciamo che hanno contribuito dal punto di vista economico e umane. Non si può non pensare all'organizzazione della Sagra dei Pansoti, che col contributo della quale venivano anche finanziate parte o delle luminarie dello spettacolo pirotecnico o di altri eventi che venivano messi in atto. E dei Pansoti, tutta l'amministrazione, compreso il sindaco, dava il suo contributo, proprio perché bisognava in qualche modo cercare di trovare fondi che andassero a aiutare, a sostenere le spese. E sempre fatto. Inoltre, spesso e volentieri, tutte le eventi culturali ai quali abbiamo dato vita, molto pretenziose, molto costose, ma anzi abbiamo sempre cercato, e la dottoressa Mangini ha sempre fatto un'opera di limatura delle cifre che ci venivano richieste, e spesso abbiamo anche fatto ricorso a gruppi e associazioni culturali che ci davano le loro prestazioni con cifre veramente quasi simboliche. Inoltre, che tutta la parte tecnica di questi eventi l'abbiamo sempre fatta a risparmio, usando volontari singoli o di associazioni che davano il loro supporto tecnico, facendoci risparmiare ben tanto. Detto questo, tutte le volte che la ragioniera D'Amico ci ha espresso la necessità di in qualche modo operare dei tagli, ovviamente si è sempre cercato di salvaguardare quei capitoli che erano rivolti a sostegno imprescindibile alla popolazione, dai servizi sociali, alla scuola e a quant'altro fosse ritenuto utile e indispensabile in derogare. Restare abbastanza virtuosi e attenti a come venivano spesi i soldi dei contribuenti. E un'ultima cosa da dire è che l'obiettivo, quello di riuscire ad arrivare a una riduzione delle imposte, è un obiettivo che abbiamo sempre avuto cercato di mettere in atto. Quindi, alla luce di questo,
con il forse chiedo appunto al consigliere Piaggio di prendere la replica, grazie, per le controduzioni.
Signor Renata, possono partecipare tutti i consiglieri comunali, non è un'interrogazione, quindi invito anche l'altra parte della minoranza, se, o anche i consiglieri di maggioranza, se vogliono fare delle valutazioni, perché in effetti poi tutti sono coinvolti. Ma un ragionamento che faccio è questo: parlare di normalità cioè di voler restituire normalità alle festività natalizie, visto che adesso la vice sindaca si è concentrata nell'area della mozione. Cioè parlare di ritorno alla normalità, cioè di dare un po' di normalità alle festività natalizie fa un po' sorridere, purtroppo lo devo dire, perché le festività natalizie sono trascorse tra periodi di zona rossa e zona arancione, in cui anche i commercianti hanno sofferto di questo, e quindi vuol dire non credo che illuminare il paese abbia dato quella alla normalità e al successo agli esercizi commerciali. Una precisazione che devo fare: noi non abbiamo parlato tra l'altro di spese non necessarie, cioè sono quelle spese che in una condizione di benessere si possono tranquillamente fare, per inutili non vanno fatte mai, neanche nelle condizioni di benessere. Quelle non necessarie.
Mi stacca tempo un attimo da internet.
Non ce l'ho.
In cui non c'è un grande benessere, è opportuno non fare, e a questo ci riferivamo.
Mi si blocca.
Sulla valutazione dei costi, vabbè.
Non ce l'ho.
Penso che normale per le feste natalizie complessivamente sono state spese circa 9-10 mila euro. Riconosco che ci sono alcuni simboli, come l'albero, come certe cose che forse andavano conservate comunque anche a beneficio dei bambini, di queste fasce qua, che diciamo per fortuna sono un po' più indifferenti alla situazione, alla pandemia in cui ci troviamo. Però diciamo, ripeto, altre cose, forse altre cose si potevano risparmiare, sono anche molti piccoli risparmi che contano. Quando si parla poi della festa patronale, cioè direi che è forse uno scandalo, perché aver speso circa, se ricordo male, 30.000 euro per praticamente una settimana di evento, al quale poi ricordo, dato che ci trovavamo in una situazione particolare, perché è vero che il periodo più critico era finito della pandemia, di questa fase pandemica, però diciamo in quel tono minore che in questa fase sta condizionando tutte le religiose. Quindi diciamo non mi sembra che questa autogiustificazione dell'amministrazione nel dire che l'obiettivo di abbassare le imposte siamo alla fine di un quinquennio di amministrazione, e la ricorda io perché non è diminuita. L'obiettivo sarà presente, ma poi ogni tanto bisogna anche poi concretizzarlo, perché se si hanno nobili che si vogliono raggiungere, ma poi non si concretizza mai nulla, diciamo che per il cittadino contribuente la situazione rimane sempre immutata. Quindi
basta,
si è concentrato sul testo originario della mozione. La nostra richiesta, anche per un motivo diciamo, cronologicamente logico, è quella di concentrare invece l'attenzione sul testo emendato, quindi in cui non si fa riferimento a specifiche questioni, e ricordo anche comunque che nell'originaria testo della mozione si faceva riferimento, poi nel secondo punto, si diceva di avviare anche con riguardo alla riduzione di altre spese, oltre a quelle che si riferivano alle festività natalizie, al Consiglio Comunale se intende concentrarsi sul testo emendato della mozione, che fa riferimento a una volontà che dovrebbe essere sinceramente, credo, comune alla maggioranza e alla minoranza, qua non ci sono colori, che è quella di andare incontro, cioè migliorare la situazione, seppure con piccoli passi, con piccoli ridocchi,
migliora la situazione nei confronti delle imposte, attualmente per quanto riguarda l'aliquota IRPEF si trovano a pagare il massimo dell'aliquota tradizionale o di altre imposte. Quindi è una questione proprio di principio, adesso non siamo, stasera non è che dobbiamo metterci qua, non chiediamo, nel senso ad analizzare quelle voci che potrebbero essere un po' ritoccate in termini di appunto di eliminazione di spese non necessarie.
Lo so, devo fare una cosa.
Si tratta di un principio. Se il Consiglio Comunale vota, esprime un voto contrario, maggioranza, su questa mozione, mi viene da dire che la conclusione è che l'amministrazione del Comune di Vogliasco non è favorevole a ridurre le tasse. Se questa è l'esito che deve emergere da questa votazione, prenderemo atto che l'amministrazione comunale di Vogliasco non intende ridurre le tasse. Grazie.
Allora, se non sono altri interventi, pare di no. Celle, prego.
No, tampoco. Ci trova noi perfettamente d'accordo su questa mozione. Contrariamente a volte che non l'abbiamo mai votata, stavolta non la voteremo a favore. Volevo solo dire questo, grazie.
Mettitelo su Google Drive o su Drive e poi te lo trovi col PC.
Va bene.
Tami, vedi, ti sei collegata.
Prego.
Ma non mi sono collegata.
Posso?
Sì. È tutto fermo.
Prego.
Con tempo.
Separerei un attimo le due cose perché un conto è parlare della mozione, di quanto in essa riportato, altra cosa è quella che il Consiglio Comunale, la maggioranza, abbia o non abbia intenzione di ridurre o comunque contenere le tasse. Allora, dividiamo le due cose e sulla riduzione o il contenimento delle tasse io sono assolutamente favorevole, facciamolo, però per quanto attiene alla mozione sono assolutamente contrario a come è stata posta e a tutta la relazione che ha fatto il consigliere Biagio. Grazie.
Prego, consigliere Biagio, per una brevissima replica perché ha sforato i 10 minuti. Prego.
Sì, sarò brevissimo. No, volevo ricordare al sindaco, cioè qua purtroppo è sorta questa confusione di testo originale ed emendato. Voglio ricordare al sindaco, gli rilego semplicemente quello che è il testo che noi proponiamo a seguito dell'emendamento di mettere in votazione. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco ad avviare, anche con riguardo alla riduzione di spese non necessarie, un percorso virtuoso finalizzato alla progressiva riduzione dell'addizionale IRPEF. Questo è quello che il Consiglio chiede al Sindaco e ovviamente alla Giunta.
Camilla, ti chiedo per favore, porco Giuda!
Niente, non ho fatto niente!
Lucia, spegni un po' internet.
Non ce l'ho.
Adesso si è attaccata lei.
Ma non sono attaccata a niente! Non capisci che non sono attaccata a niente?
Il Consiglio Comunale. Se il Consiglio Comunale esprime un voto contrario su questo, vuol dire che il Consiglio Comunale non impegna
l'unica
sindaco
cosa che fai, che fai è saper guidare. Ti dico una cosa di non attaccare il PC che in automatico si attacca.
Non l'ho attaccato!
Cioè, va benissimo, grazie.
Prego, allora faccio una proposta che raccoglie appunto le giuste osservazioni del sindaco e le giuste osservazioni nella minoranza, la giusta osservazione dell'assessore, del vice sindaco Oliva, nel senso che l'emendamento viene portato alla maggioranza con parere contrario e poi io farei, se il segretario è d'accordo, una votazione per parti separate, così come chiede il sindaco del testo originario, ovvero la prima parte, quella relativa alle feste di Natale, no? Un voto, se mi pare di capire, contrario, espresso sia dal sindaco che dal vice sindaco, e la seconda parte, quella diciamo oggetto dell'ultima osservazione del consigliere Piaggio, ovvero di avviare il percorso per l'erogazione delle tasse con parere favorevole, così come espresso dal sindaco. Quindi io, se il segretario è d'accordo, farei così, farei tre voti, il primo voto sull'emendamento che la maggioranza intende bocciare e poi due voti separati sui due dispositivi della mozione originaria, in modo tale da contemperare le esigenze di tutti e essere tutti più contenti.
L'intervento d'ordine, cioè...
Scusi, la parola la do io, cioè, l'ho già detto prima, quindi adesso finisco, devo dire il segretario e poi le do la parola. Prego.
Sì, dunque, bisogna votare anzitutto sull'ammissibilità dell'emendamento. Dopodiché, se l'emendamento viene ammesso, viene respinto, il Presidente darà rilettura del dispositivo della mozione, che sarà nuovamente messa ai voti per l'approvazione oppure la non approvazione del Consiglio. Quindi, se il Presidente è d'accordo, procedo con l'ammissibilità dell'emendamento.
Perfetto. Prego, consigliere.
Allora, Luca Paz, per l'ammissibilità dell'emendamento proposto alla mozione proposta numero 7, Luca Pastorino.
Favorevole all'ammissibilità.
Favorevole all'ammissibilità dell'emendamento?
Allora, per capirci, se per l'ammissibilità si intende che il Consiglio Comunale dà un voto favorevole all'emendamento, no. Noi votiamo contrario all'emendamento.
Sì, sì.
Quindi sì. Io sono favorevole al fatto che venga messa la discussione. Sono contrario nella sua votazione.
Quindi contrario alla missione dell'emendamento.
Ok, allora,
Gianluigi Brisca?
Contrario alla missione dell'emendamento.
Ok, Laura Oliva?
Contrario.
Paola Mangini?
Contraria.
Lorenzo Gilli?
Contrario.
Lorenzo Bolognini?
Contrario.
Chiara Bernardini?
Contraria.
Rinaldo Crovetto?
Contrario.
Pilar Danero?
Contraria.
Angelo Celle?
Favorevole.
Anna Ionscotta?
Favorevole.
Giacomo Gorin?
Favorevole.
Pier Mario Piaggio?
Favorevole.
Quindi l'emendamento viene respinto, invito il Presidente a dare lettura del dispositivo della mozione che verrà messa ai voti, quindi nel suo testo originale.
E allora la proposta, come dicevo prima, è di votarla per parti separate, quindi il primo impegno a contenere, così come riportato nel testo originale, è impegna il Sindaco a contenere la spesa per l'organizzazione di eventi per l'installazione di impianti di decorazione luminosa su strade e piazze in occasione delle festività natalizie 2020, su cui il sindaco e l'amministrazione hanno espresso parere contrario. Il secondo voto, sul secondo dispositivo, ad avviare, appunto, impegna il sindaco ad avviare, anche con riguardo alla riduzione di altre spese non necessarie, un percorso virtuoso finalizzato alla progressiva riduzione dell'addizionale IRPEF, sul quale il sindaco e l'amministrazione di maggioranza hanno espresso parere favorevole. C'è il consigliere Piaggio che chiede la parola prima.
Un'osservazione di carattere tecnico rivolta al segretario comunale, perché è un aspetto operativo. Cioè, secondo il problema è questo, che avendo respinto l'emendamento, il secondo testo non esiste più a questo punto. Non è secondo me possibile metterlo ai voti. Chiedo al segretario conferma di questo. Cioè,
avrebbe okay, io ora non ce l'ho davanti, però secondo me il testo è quello originario a questo punto.
Appunto, può essere messo ai voti sul testo originario nel momento in cui è stato respinto l'emendamento. Se fosse stato accolto l'emendamento, allora si poteva mettere ai voti il testo emendato.
Infatti, ma io ho letto il testo originario, infatti, suddividendo il voto. Quindi noi votiamo il testo originario per parti separate. La prima parte con parere contrario della maggioranza, il secondo quesito con parere favorevole già espresso e dichiarato dal sindaco nel corso di questa discussione. Quindi quello che andiamo a votare è il testo originario depositato in data 23 novembre 2020, che consta appunto di due impegni. Io procederei con la votazione. Grazie, dottore.
Se mi può dare lettura di che cosa andiamo a votare esattamente con questa prossima votazione?
Allora. l'azione di impianti di decorazione luminosa su strade e piazze in occasione delle festività natalizie 2020.
Procedo. Paola Mangini.
Contrari.
Lorenzo Gilli. Lorenzo Gilli.
Non va.
Si è perso. Tra l'altro progressivamente ho perso il video di tutti, sento solo l'audio, non so come mai.
Lorenzo Gilli c'è.
Me lo scrive in chat il voto?
Ci sono, è andato via un attimo tutto. Favorevole.
Secondo me Gilli si è sbagliato.
Allora, sì, immagino. Dunque, stiamo votando per... può rileggere, Presidente, per cosa stiamo votando?
Certamente, stiamo votando l'impegno al sindaco a contenere la spesa dell'organizzazione di eventi e per l'installazione di impianti di decorazione luminosa su strade e piazze in occasione delle festività natalizie 2020. Su questo impegno il sindaco ha espresso parere contrario.
Lorenzo Gilli, come vota?
Ah, contrario.
Rettifico il voto del consigliere
sì,
Gilli.
Grazie.
Lorenzo Bolognini?
Contrario.
Chiara Bernardini?
Contraria.
Rinaldo Crovetto?
Contrario.
Ilarda Nero?
Contraria.
Angelo Celle?
Favorevole.
Anna Ioscova?
Non sono attaccata,
Ora chiedo in
ordine
la spesa non necessaria, un percorso virtuoso finalizzato alla progressione nazionale su cui il sindaco e la maggioranza consigliare hanno espresso voto favorevole.
Luca Pastorino?
Favorevole.
Gianluigi Brisca?
Favorevole.
Laura Oliva?
Favorevole.
Paola Mangini?
Favorevole.
Lorenzo Gilli?
Favorevole.
Lorenzo Pilar Danero?
Favorevole.
Anelle?
Favorevole.
Anna Ionso? Giacomo Gorin?
Favorevole.
Piermario Piaggio?
Favorevole.
Perfetto, ripasso la parola al Presidente per l'esame del punto 8.
Grazie, allora.
No, così, 10.
Interrogazione presentata dal gruppo consigliere Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto recupero delle somme anticipate per la riqualificazione della centrale termica dello stadio del Nuoto. Prego.
Grazie. Sono lui. Dunque, la giunta comunale nella delibera 148 del 2019 aveva approvato un progetto esecutivo per la qualificazione della centrale termica al servizio dello stadio del Nuoto per un importo di quasi 100.000 euro. Con quella deliberazione stabiliva che avrebbe provveduto al recupero della somma spesa tramite deportazione del contributo annuo del comune e conosce alla Bogliasco 1951. La spesa complessiva tra l'altro comprende non sono solo 100.000 euro ma in realtà un po' di più, adesso andremo a chiedere infatti esattamente quanto è, perché comprende anche danni fiscali, direzione del lavoro eccetera eccetera. Questi lavori per inciso rientrano tra quelli che il 1951 si era impegnato ad eseguire a proprie spese, interiormente a proprie spese, senza anticipazioni, quando ha avuto la concessione della gestione dell'impianto. I lavori sono stati eseguiti, non risulta è stato formalizzato alcun accordo con la Bogliasco 1951 riguardo ai tempi e modalità di deputazione del contributo, il che diciamo atto che non consente al funzionario incaricato di provvedere alla regolazione del contributo, che provvede alla regolazione del contributo di poter correttamente applicare la disposizione della giunta comunale. Quindi chi interroghiamo il sindaco per sapere l'entità complessiva della somma da recuperare nei riguardi dell'associazione sportiva dilettantistica Bogliasco 1951 per l'intervento di qualificazione della centrale termica a servizio dello stadio del nuoto. Se si intende ratizzare il recupero della somma in questione, quale sarà l'importo delle rate, quando si intende fissare la trattenuta della prima rata dal contributo e quali saranno le garanzie richieste all'associazione dilettantistica sul recupero delle successive rate, entro quando l'amministrazione comunale intende formalizzare con l'associazione l'accordo relativo a quanto sopra. Grazie.
Grazie. Allora, rispondo a questa interrogazione l'assessore Bolognini. Prego.
Sì, mi pare che sia stata già oggetto di discussione questo argomento. Ricorderete appunto che abbiamo già evidenziato il fatto che si è voluto spostare all'anno 2021 questo accordo, nel senso della sua attuazione, ancorché fosse stato programmato che l'accordo dovesse invece avere attuazione l'anno 2020. Questo perché non parliamo altro che di pandemia e anche in questo caso bisogna parlarne. Peraltro la pandemia per gli impianti sportivi forse risulta essere ancora più drammatica di quanto lo sia per altre attività. Quindi, ancorché credo sappiate che ci siano norme specifiche introdotte anche dal decreto rilancio che prevedono che i gestori degli impianti sportivi possano chiedere contributi o comunque delle forme di sostegno da parte degli enti concedenti come lo è il Comune di Bogliasco, ancorché sia previsto questo, noi in accordo con l'associazione, sperando che non ne abbia mai bisogno, non abbiamo raggiunto accordi per erogazione di contributi, sempre l'ottica di limitare la spesa pubblica di cui si parlava prima, ma si è raggiunto, se no, ho qui una notazione dell'ufficio tecnico che segnala che questi costi sono di 94.000 euro più IVA al 10%. Il recupero, come era nell'accordo originario di cui si è già parlato, che ripeto non è cambiato ma semplicemente viene spostato nel tempo, il recupero di questa somma è previsto in 5 rate annuali, quindi in 5 anni, ovviamente ognuna di queste rate sarà di pari importo l'una rispetto all'altra e il recupero avverrà attraverso la decurtazione di questo importo sulle singole rate che il Comune versa a favore dell'associazione, secondo quanto previsto mi pare dall'articolo 5 della Convenzione, sostenendo le spese legate alle utenze. Non ho appuntato tutte le domande, ma mi pare che ce ne fosse una riferita alle garanzie. In questo caso non si rende necessario prevedere garanzie, semplicemente perché si tratta di una compensazione che si fa rispetto a un debito che a sua volta l'ente comunale ha per convenzione nei confronti della Bogliasco 51. Ripeto, detto ciò, noi riteniamo che, come abbiamo detto in tante sedi e quindi lo ripeteremo ancora questa volta, lo Stadio del Nuoto è una struttura importantissima per l'attività che si svolge all'interno di quell'impianto, l'attività che ha valenza sociale, che è importantissima per i giovani e che ha anche valenza sportiva di alto livello, quindi ci ha sempre fatto piacere sostenerla nei limiti in cui ciò fosse possibile e comunque nei limiti in cui ciò fosse lecito. In questo caso, ripeto, si tratta semplicemente di recuperare i soldi nel tempo anziché recuperarli istantaneamente e si tratta di spostare di un anno l'attivazione di questo accordo sul recupero proprio per venire incontro all'associazione che ha sofferto e sta soffrendo un periodo estremamente complesso. Grazie.
Grazie, la parola al consigliere Piaggio per l'espressione della soddisfazione o meno e per una breve replica. Grazie.
Sì, ricordo che il 2020 è stato l'anno della Covid, della pandemia. Bogliasco 1951 ha avuto la concessione di questo impianto nel 2016, se non ricordo male, sulla base tra l'altro di un progetto programma che prevedeva un investimento, adesso ricordo a memoria, di 250.000 euro. Quindi queste spese poteva tranquillamente affrontarle in un periodo non critico. D'altra parte l'affidamento era stato fatto proprio sulla base di questo straordinario progetto di investimento che era stato proposto, per cui il fatto che poi alla fine il Comune si sia trovato costretto addirittura a anticipare queste somme la dice lunga su quella che era l'inconsistenza del progetto proposto. A proposito di inconsistenza del progetto proposto, io direi che le garanzie sarebbe opportuno chiederle, perché in caso di default, che mi auguro che non sia così, però poi 1951, ma la storia insegna, in caso di default di questa società, il Comune quei soldi lì non li prenderà mai più. Questo è, diciamo, la buona amministrazione dovrebbe suggerire di inserire anche una clausola di tutela. Riguardo alla risposta, complessivamente mi dichiaro insoddisfatto.
Bene, andiamo avanti. Punto 11, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5.
Volevo, scusami Luca, ho alzato la mano, volevo replicare, perché mi perdoni, posso?
Velocemente, grazie.
Sì. No, effettivamente chiedo scusa, prima ho dimenticato di appuntare questa precisazione. L'intervento sulle caldaie non è, che io ricordo, abbastanza sicuro di quello che dico, uno degli interventi che era compreso nell'ambito del progetto in virtù del quale era stato affidato l'impianto alla Bogliasco 1951. C'erano degli altri interventi e non comprendevano questo. Questa è una precisazione che volevo fare. Grazie.
Grazie. Allora, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto progetto e finanziamento di interventi per la sistemazione del litorale. Prego.
Grazie per la parola, questo è il primo consiglio di questo nuovo anno e tanto per cambiare siamo sempre qui a parlare comunque della spiaggia e del problema dell'erosione, perché a questa amministrazione piacciono fare i tapulli e non lavori a titolo, diciamo, quantomeno di definitivo. E ogni anno facciamo il rifacimento che per il bilancio comunale ha comunque un costo anche abbastanza rilevante e diciamo che sistematicamente questi lavori di rifacimento vengono vanificati, quando invece tutti possiamo concordare e dire che un lavoro, un intervento più definitivo di sistemazione del litorale avrebbe sicuramente un grande interesse per tutti quanti. Detto ciò, sappiamo che il Comune di Sori, per via di motivi molto simili, ha ottenuto un contributo regionale di 1.900.000 euro, quindi un contributo abbastanza importante. Anche il nostro Comune nel 2019 ha predisposto a riguardo un progetto e ha richiesto un contributo regionale noi ci chiediamo per quale motivo il progetto presentato dal Comune non è stato riconosciuto meritevole come quello di Sori e come mai l'amministrazione comunale, tanto per cambiare, non ha ritenuto opportuno informare la cittadinanza sulle previsioni di questo progetto, visto l'interesse che ha. Grazie.
Allora, questa interrogazione risponde il sindaco, prego.
Allora, brevemente, perché quelli che lei chiama tapulli saranno ricompresi in un progetto più ampio che è già stato affidato a dei professionisti e quindi proprio nell'intento di evitare i tapulli, prima che lei parlasse c'era già l'incarico dato. Comunque, relativamente all'interrogazione, io mi sono fatto dare delle notizie aggiornate dall'ufficio tecnico e in particolare nel 2019 non è stato predisposto un progetto, ma sono state inoltrate alla Regione Liguria tre schede di segnalazione di peggioramenti di situazioni risalenti all'evento della mareggiata dell'ottobre 2018. Di queste tre schede, due hanno ricevuto il finanziamento nel corso del 2020 dalla Regione e una scheda ha visto rimandato il finanziamento all'anno 2021, quindi non è che sia stata bocciata. Nel 2009 venne redatto un progetto coordinato tra Regione, Liguria, Comune di Bogliasco, che è stato attualmente ripreso e tramite il gruppo di professionisti ai quali è stato dato un incarico per uno studio di fattibilità tecnica ed economica, si individueranno le opere oggetto di intervento con un importo delle opere per circa 1.500.000 euro. Non è molto che alcuni nostri tecnici e amministratori assieme si sono recati in regione ed hanno appunto trattato di questo argomento. L'amministrazione non ha ancora informato la cittadinanza in quanto le previsioni del progetto sono attualmente ancora in fase di definizione. Direi che sull'argomento non c'è nient'altro da dire.
Allora, grazie. Chiedo al consigliere Gorin di replicare, manifestare il suo livello di soddisfazione o insoddisfazione. Prego.
Grazie per la parola. Prima di manifestare il mio livello di soddisfazione o meno, volevo chiedere ancora giusto una domanda secca al signor sindaco, cioè quando è stato affidato l'incarico di cui ha parlato?
Prego, sindaco.
Allora, il giorno e la data non gliela posso dire, non, perché non la so. Lei domani mattina parla al telefono all'ufficio tecnico e l'ufficio tecnico le sarà certamente esaustivo sull'argomento.
Benissimo, allora la parola al consigliere Gorin, prego.
Mi considero parzialmente soddisfatto e conoscendo come lavora il Consiglio Comunale mi viene facile immaginare che l'incarico sia stato affidato dopo la presentazione di questa interrogazione. Grazie.
Va bene, allora appunto, quindi parzialmente soddisfatto. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Bogliasco all'oggetto nuovo servizio di igiene urbana. Prego.
Dunque, con determinazione d'aprile 2020 il nuovo servizio di igiene urbana è stato affidato a Ideal Service sulla base di un accordo appalto gestito da la città metropolitana per tutto il bacino del Golfo Paradiso. Gli altri comuni Ideal Service gestisce il servizio nei tre comuni di Bogliasco e di Vessori, perché è un appalto vinto da Amio e Ideal Service, che si sono in qualche modo distribuiti i comuni, e Ideal Service opera su questi tre comuni, Bogliasco, Pio e Vessori. Ci sono delle grosse differenze nell'affrontare questo appalto, perché il comune di Bogliasco, pur avendo affidato l'appalto, sostanzialmente non ha approvato il piano esecutivo e non ha attivato gran parte dei servizi previsti nel progetto di gara. Li riepilogo rapidamente, anche se devo dire che alcuni di questi, poco dopo la presentazione della nostra interrogazione, sono stati attivati, che fa piacere, perché vuol dire che la funzione
della minoranza, che è quello di controllo ma anche di stimolo, a volte funziona. Uno appunto è l'aumento degli orari di apertura dei centri di raccolta, perché per diversi mesi dall'affidamento dell'appalto, quindi in pratica direi da aprile fino a novembre, se non ricordo male, sì, perché noi abbiamo presentato l'interrogazione a novembre, fino a novembre il centro di raccolta di via Marcosi è rimasto aperto solamente 13 ore alla settimana, l'appalto prevedeva 29 ore. Da novembre, infatti, pochi giorni dopo appunto la presentazione dell'interrogazione, il centro di raccolta è stato finalmente aperto per 29 ore settimanali. L'altro servizio previsto nell'appalto è l'informatizzazione del centro di raccolta per l'identificazione degli utenti, l'attivazione del servizio Ecovan per il ritiro di ingombranti su furgone che staziona su strada per 4 ore settimanali, e questo non è stato attivato. Attivazione sportello nel centro del paese per il ritiro di sacchi e contenitori e per fornire informazioni e assistenza agli utenti, anche questo non è stato attivato. Altro elemento importante, nella gara d'appalto Amio del Service avevano proposto una riorganizzazione del centro di raccolta per creare in sostanza un punto di ingresso e un punto di uscita ed evitare quell'intasamento che abitualmente si verifica al centro di raccolta, e anche su questo non risulta essere stata avviata alcuna procedura. È passato praticamente quasi un anno dall'inizio dell'appalto. Ultima cosa, non ultima ma non meno importante, il comune di Bogliasco, differenze dei comuni di Pieve e Sori, sembra non voler attivare i servizi di raccolta porta a porta, e questo è particolarmente importante perché questo servizio consentirebbe di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, migliorare la qualità dei rifiuti differenziati destinati al recupero, in particolare plastica e carta, eliminare i bidoni stradali che spesso costituiscono motivo di degrado per il mancato rispetto dei giorni degli orari di conferimento e per l'abbandono di rifiuti all'esterno degli stessi, consentire di applicare un metodo tariffario puntuale con una conseguente riduzione della tassazione dei riguardi di chi differenzia bene i rifiuti. Ricordo anche che oltre che un riequilibrio della tassazione, ci sarebbe sicuramente una diminuzione anche del costo complessivo, perché aumentando la percentuale di raccolta differenziata si riducono le quantità di rifiuti indifferenziati, e questo riduce significativamente il costo del conferimento. In conclusione, interroghiamo il sindaco per conoscere se è consapevole del fatto che da diversi mesi viene corrisposto all'appaltatore del servizio di igiene urbana un canone al quale non corrispondono i servizi richiesti nel progetto messo a gara e quelli proposti come migliorie e sedi di offerta. Per quale ragione, a differenza degli altri due enti dell'Unione dei Comuni del Corso Paradiso, l'amministrazione comunale di Bogliasco ritarda ad avviare servizi di raccolta porta a porta e ritarda di conseguenza l'adozione di un più equo sistema di tassazione dei rifiuti che favorisca gli utenti che differenziano bene i rifiuti e penalizza coloro che continuano a produrre rilevanti quantità di rifiuti non differenziati. In subordine, interrogano il sindaco per conoscere quando si intende formalizzare il contratto derivato, perché l'affidamento è stato fatto con determina, ma il contratto non è stato mai stipulato, il contratto derivato. Quando si intende approvare il piano esecutivo del servizio, che è essenziale per la corretta organizzazione del servizio e anche per gestire nei confronti esercitare nei confronti del gestore quel potere di penalizzazione, di penalità che altrimenti è difficile esercitare. Quando si intende rendere operativi tutti i servizi corrispondenti al canone che viene corrisposto mensilmente alla Ideal Service, tra cui in particolare l'aumento di orario di apertura, no, perché a questo punto, cioè in realtà comunque un danno economico come ne ho avuto, perché per molti mesi il centro di raccolta è stato aperto per 16 ore in meno rispetto a settimanali in meno rispetto a quello che era dovuto. Comunque in particolare si dice servizio Ecovan, attivazione dello sportello per gli utenti e gli interventi di miglioramento degli accessi del centro di raccolta. ancora quando si intende attivare il servizio porta a porta sul territorio, conformemente a quanto previsto nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 73/2018. Ricordo che in effetti la singolarità di questa cosa è che è la stessa Giunta Comunale, questa stessa amministrazione che ha approvato questo progetto per il porta a porta spinto e adesso sembra non volerlo attuare. Aggiungo anche, lo scriviamo qua, che in effetti non vale anche la pena di invocare le difficoltà dovute al Covid, perché come saprete benissimo i comuni di Pieve e di Sori sono riusciti a superare questo problema attraverso incontri virtuali su Facebook, su web. Un'ultima notazione che non è indicata qua nell'interrogazione perché è cosa recente, perché è data dal 1 gennaio del 2021, non risulta neppure che sia stato fatto un impegno di una proroga del servizio che scadeva a dicembre 2020 e non è stato fatto neanche un impegno di spesa per il servizio che viene svolto attualmente. Quindi di fatto oggi il servizio continua, per fortuna, non è interrotto, ma mi chiedo come verranno pagate le fatture a fine mese di questo servizio, visto che non è stato fatto un impegno di spesa. Grazie.
Grazie, risponde l'assessore Gilli. Prego.
Buonasera. Allora, come sappiamo il contratto d'appalto per la raccolta rifiuti è scaduto nel 31/12/2020. Con comunicazione del 25/8/2020, la numero se non sbaglio 7223, si è reso noto ad Air Service che la nostra intenzione è non attivare il servizio porta a porta secondo le modalità previste dal contratto quadro. Non è stato possibile a nostro giudizio iniziare questo perché a monte sarebbe venuta a mancare tutta quella serie di informazioni ai cittadini causa questa pandemia. Detto questo, faccio presente che Sori non è ancora partita e non si sa ancora bene quando partirà, e nel comune di Pieve comunque c'è molto malcontento. Basta girare sui social per il comune di Pieve, si vede subito quello che succede. All'appaltatore comunque viene corrisposto un canone come servizio, ed il consigliere Piaggio sicuramente lo sa, visto che ha partecipato attivamente alla stesura del capitolato. Quindi tutte le migliorie proposte all'interno dell'appalto non potranno essere riconosciute, ma non solo per Bogliasco, anche per Sori e Pieve, visto che sono parametrate su 4 anni e noi andiamo in scadenza nel 2022. Il derivato comunque è stato formalizzato il 20/11/2020, quindi 3 giorni prima della vostra interrogazione, mentre l'esecutivo è ancora in via di definizione. Poi per quanto riguarda l'interrogazione, comunque ha già risposto il consigliere Permario e credo di non dover dare altre risposte. Grazie.
Prego il consigliere Piaggio per una replica. Prego.
Mi sembra, devo dire, una risposta un po' evasiva, sinceramente, nel senso che evasiva, diciamo, per quanto riguarda alcuni dettagli che avevamo chiesto puntualmente nell'interrogazione. E riguardo poi l'aspetto più sostanziale, che è francamente forse anche più politico, che è quello del non voler attivare il servizio porta a porta, e appunto l'aspetto, come ricordavo anche prima, più incredibile è che questa stessa amministrazione, questa stessa giunta, che oggi non vuole attivare il servizio porta a porta con tutti i benefici che potrebbe portare, è la stessa amministrazione, la stessa giunta che ha deliberato nel 2018 con la deliberazione 73 questo progetto. Non riesco a capire sinceramente che cosa è cambiato, cioè non sono passati solo 2 anni. Il sistema della porta a porta a porta è un sistema che funziona ovunque, sì, è vero, con delle difficoltà iniziali anche notevoli, ma poi alla fine in generale gran parte dei comuni italiani, soprattutto in altre regioni, ma anche in Liguria, gli utenti poi alla fine sono soddisfatti di questo sistema. Certo, ci vuole uno sforzo iniziale, un impegno iniziale notevole per farlo funzionare, ma poi funziona. No, rimango, sono, mi dichiaro insoddisfatto.
Bene, grazie. Allora andiamo all'ultimo punto, che è il numero 13. Interrogazione presentata dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto ripristino dell'approdo sul molo per i battelli del servizio pubblico di trasporto marittimo. Prego.
Grazie per la parola. Il 3 novembre 2020 sul notiziario online Levante News è stato pubblicato un articolo dove si parla del molo di attracco di Sori e si prospetta la possibilità di attivare un servizio di trasporto pubblico marittimo che unisca tutti i comuni del Golfo Paradiso, a eccezione, e qui cito testualmente l'articolo in sé, a eccezione di Bogliasco, che un molo ce l'ha ma è impraticabile per il mancato dragaggio. Ora,
l'ho scritta io, grazie.
Sappiamo tutti che questa possibilità costituirebbe un importante elemento di richiamo per i turisti, sì, quelli che vengono già più sovente nel nostro territorio, ma anche quelli occasionali, ma anche per chi abita all'interno del nostro comune. Sarebbe una cosa che può andare a favorire anche le attività commerciali e di ristorazione. Di conseguenza interroghiamo il sindaco per sapere se si intendono effettuare dei lavori per rendere agibile questo tipo di servizio entro l'inizio della prossima stagione estiva. Grazie.
Cosa ha risposto lui?
Bene, bene, grazie, risponde il sindaco, prego.
Bene, grazie.
Ha risposto lui nella
presentazione. Nel 2020 il molo Svolgi è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria svolti direttamente dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, che ha permesso di ripristinare i danni riportati dalla mareggiata 2018. Successivamente, con ulteriori fondi dalla regione Liguria a favore del comune, si sono potuti sistemare anche i fondali prospicenti il molo stesso. A seguito di queste lavorazioni si è provveduto a contattare la società dei battellieri del Golfo Paradiso l'anno scorso, la quale non si è reputata interessata ad attivare l'attracco a Bogliasco, data anche la particolare situazione pandemica della scorsa primavera, estate 2020, ed anche perché i lavori diretti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche sono andati un po' avanti nel tempo, poi in più abbiamo fatto la pulizia dei fondali e quindi non hanno avuto anche la possibilità appunto di intravedere l'attracco a Bogliasco, predisponendo anche il relativo orario. Per la prossima stagione estiva, quindi tra un po' di mesi, diciamo che questo attracco noi lo riteniamo utile e quindi l'amministrazione intende perseguire l'attivazione di questo servizio, affrontando forse un po' di lavori di ulteriore dragaggio del fondale prospiciente il molo, a seguito delle ultime mareggiate che hanno anche un po' scompensato, hanno mosso dei massi proprio sulla punta di levante del molo stesso. Grazie.
Bene, grazie. La parola al consigliere per le controduzioni finali.
Ringrazio il sindaco per la risposta, è stato anche molto puntuale, quindi mi dichiaro soddisfatto, grazie.
Bene, con questa soddisfazione direi che il consiglio finisce qui. Buona serata a tutti e a presto, speriamo in presenza.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Arrivederci a tutti.
Ciao.
Ciao a tutti.
Buonanotte.
Ciao.